Questa mattina abbiamo una lettura dall'Antico Testamento e perciò vi invito ad aprire la scrittura nel libro dei Numeri e leggere insieme a me un po' di versetti dal capitolo 22. Libro dei Numeri, capitolo 22. È la storia piuttosto conosciuta di un certo uomo che si chiamava Balaam, che a quanto pare faceva, insomma, l'indovino, il benediceva o malediceva le persone, e che viene contattato e assoldato dal re Balak, re di Moab, affinché maledicesse il popolo di Israele. E leggendo questo capitolo, in realtà dovremmo leggere i capitoli 22, 23, 24 e poi una breve coda al capitolo 31, ma non ne abbiamo il tempo. Voglio semplicemente però leggere l'episodio iniziale che ci aiuta a comprendere bene i fatti, poi agli altri farò riferimento durante la predicazione. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. E Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. In quel tempo Balak, figliolo di Sippor, era re di Moab. Egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Beor, a Petor, che stava sul fiume, suo paese d'origine, per chiamarlo e dirgli: ecco, un popolo è uscito dall'Egitto. Esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo perché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese, perché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Gli anziani di Moab, gli anziani di Madian partirono portando in mano la ricompensa per l'indovino. Arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro: alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta, secondo quello che mi dirà il Signore, Yahweh. E i principi di Moab stettero da Balaam. Dio si avvicinò a Balaam e gli disse: chi sono questi uomini che stanno da te? Balaam rispose a Dio: Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra, ora vieni a maledirmelo, forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balak: andatevene al vostro paese perché il Signore non mi ha dato il permesso di andare con voi. I principi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balak mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più importanti di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e gli dissero: così dice Balak, figlio di Sippor, che nulla ti impedisca di venire da me, poiché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledici questo popolo. Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak: anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno, trattenetevi qui, anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora. Durante la notte, Dio venne da Balaam e gli disse: se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò la mattina, sellò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato. E l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne, aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già la terza volta?» Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante!» L'asina disse a Balaam: «Non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così?» Ed egli rispose: «No». Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto e per tre volte ha deviato davanti a me. Se non avesse deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'istante, ma lei l'avrei lasciata in vita». Allora Balaam disse all'angelo del Signore: «Io ho peccato, perché non sapevo che tu ti fossi messo contro di me sulla strada, e ora, se questo ti dispiace, me ne ritornerò». L'angelo del Signore disse a Balaam: «Va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E Balaam andò con i principi di Balak. Ci fermiamo qui. E a volte noi siamo indotti a ritenere e a pensare che Dio non abbia alcun genere di relazione con i suoi nemici, con le persone che non appartengono al suo popolo, con i non eletti, ecco, possiamo chiamarli così. Però non è vero, non è così. In certi casi ci sono delle persone che non appartengono al suo popolo, che non sono suoi figli, che non appartengono al numero degli eletti, che non sono salvati, né mai lo saranno, ma sono destinati all'ira, con i quali egli si intrattiene e anche e perfino intimamente e a lungo. È pur vero che esistono vari tipi di nemici di Dio, ve ne sono dichiarati, persone che affermano senza nessuna vergogna di non essere dei credenti e di opporsi a Dio, alla sua santità, alla sua legge, alla sua verità e a tutto ciò che è divino. Ma ve ne sono anche di segreti, ve ne sono alcuni che sono facilmente e chiaramente identificabili ed altri invece che riescono a ingannare a lungo perfino le persone che sono più attente, gli occhi più vigili e le menti più critiche. Balaam è stato uno di questi. Balaam è stato un nemico di Dio, un nemico del popolo di Dio, un falso profeta, una persona che non ha conosciuto l'opera santificatrice e salvifica dello Spirito di Dio, eppure un uomo che ha incontrato Dio, ha incontrato la parola di Dio, ha addirittura visto il Signore Gesù prima della sua incarnazione in una apparizione che, come abbiamo visto, si definisce una teofania o una cristofania. Dico che sia chiaro che era un nemico del popolo di Dio, è evidente da tante cose e alla fine lo vedremo con assoluta chiarezza, ma per esempio il suo, il verdetto definitivo sulla sua condizione spirituale noi lo leggiamo in almeno due punti nel Nuovo Testamento. Il primo è in Giuda, capitolo 11, che dice: guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino, parlando dei falsi profeti, e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Qui Balaam è associato a Caino e a Core, che sono chiaramente dei nemici del Signore. E più avanti nell'Apocalisse, al capitolo 2, al versetto 14, si fa ancora una volta riferimento a Balaam. Il Signore, scrivendo alla chiesa di Pergamo, dice: ho qualcosa contro di te, che hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Quindi chiaramente queste sono questo è il giudizio e la pietra tombale sulla condizione spirituale di questo Balaam, è un nemico del popolo di Dio. E oggi parlerò di lui, cercando di mostrarvi come sia stato uno di quelli che, seppure ha avuto il privilegio di incontrarsi con Gesù, non ha ottenuto alcun beneficio durevole, alcun beneficio spirituale da questo incontro. E confido, e questo è veramente lo scopo primario per cui mi intrattengo a parlare di Balaam, che anche questo esempio ci possa aiutare ad esaminare noi stessi e anche ad accrescere il senso del timore che dobbiamo avere di Dio quando ci accostiamo a Lui e quando trattiamo le questioni spirituali. Chi è questo Balaam? Balaam è l'ambiguità, l'incoerenza, la contraddizione, anzi Balaam è la doppiezza d'animo che è fatta carne, l'incarnazione di una persona da un animo doppio. Egli si schiera dalla parte dei nemici di Dio e del suo popolo e ha un atteggiamento ambiguo e doppio con i nemici di Dio, nei confronti della parola di Dio e nei confronti del popolo di Dio stesso. Ha invocato Dio offrendogli dei sacrifici, ma poi anche nei confronti di Dio non segue le sue indicazioni e la sua parola. Il Signore Gesù Cristo, nella forma dell'angelo del Signore, quindi vi dicevo una teofania, si incontrò anche con lui e gli si rivelò, lo risparmiò, gli risparmiò la vita, lo istruì in un modo singolare. Possiamo dire che Balaam è l'unica persona che sia stata istruita da un asino. Non voglio dire che non ci siano asini che insegnano, però in realtà un'asina ha istruito Balaam sulle cose spirituali, e mai abbiamo sentito di un asino parlante, eppure in questo caso un animale parlò e addirittura rimproverò quest'uomo che doveva essere invece dalla parte di Dio. Il Balaam fu un uomo che, sebbene grandemente benedetto da Dio, non fu benedetto in un modo salvifico. E che cosa ci rivela la sua doppiezza d'animo? Prima di tutto il suo egocentrismo. Quest'uomo era una persona profondamente incentrata su se stessa, aveva soltanto un Dio, se stesso. Poteva anche rivolgersi a Dio, poteva anche invocare Dio, poteva anche pregare Dio, poteva anche prostrarsi dinanzi a Dio, ma in realtà l'unico vero Dio della propria vita era se stesso. Pensava al proprio progresso, al proprio benessere, alla propria popolarità, al denaro. E gente di questo tipo, di gente di questo genere ne è pieno il mondo. Spesso queste persone sono irreligiose, sono blasfeme, sono assolutamente senza alcuna fede, ma altri ce ne sono tanti che si dichiarano credenti e sovente sono anche dei professionisti della religione. Ed è proprio per questa ragione che dobbiamo fare attenzione. Gesù ci ha insegnato che spesso i lupi sono travestiti da pecore. E quindi facciamo attenzione a noi stessi prima di tutto, ma poi anche alle persone che mostrano questi segni. Quali sono i segni che ci fanno comprendere quale è la natura di queste persone? Prima di tutto, se vogliamo conoscere una persona, dobbiamo vedere chi sono i suoi compagni. Questo è un buon proverbio per i ragazzi, perché dice: dimmi con chi stai e ti dirò chi sei. Ed è vero, in molti casi è così. Il simile cerca il simile. E quindi quest'uomo con chi si associa? Però non è soltanto l'associazione che ha, il tipo di persone con cui sta Balaam, che mostrano in qualche modo la sua natura, e anche la natura delle sue relazioni. Spesse volte noi possiamo anche stare con le persone migliori ed avere dei buoni amici intorno a noi e identificarci con le persone migliori, ma qual è la qualità delle nostre relazioni con loro? Quindi non soltanto, certo, se vediamo che ci sono persone che cercano cattive amicizie, possiamo comprendere qualcosa intorno alla loro natura, ma non solo le persone con cui ci associamo e che frequentiamo ci danno delle indicazioni intorno alla nostra, al nostro stato e alla nostra condizione, ma anche alla qualità delle nostre relazioni. Ed è qui quello che questa mattina vi voglio mostrare e far vedere di Balaam: la qualità delle relazioni o il tipo di relazioni che egli ebbe, prima di tutto con i nemici del popolo di Dio, con i pagani, poi nei confronti della parola di Dio e quindi di Dio stesso, e infine con il popolo di Dio. Questi sono i miei tre punti stamattina. Velocemente, Balak, questo re di Moab, invita Balaam a maledire Israele. Abbiamo letto insieme, dopo l'ordine che Dio gli dà, Balaam rifiuta: non verrò. Però poi ha una nuova ambasciata con persone più importanti, con maggiore promesse di denaro, comincia a dubitare, comincia a vacillare e si inoltra in un viaggio scellerato per associarsi con questo re che voleva a tutti i costi maledire Israele. Qui noi vediamo che c'è una polarizzazione. Da una parte vediamo una categoria, cioè i nemici del popolo di Israele, Balak, questa persona che, diciamo, all'inizio potrebbe anche farci un po' di pena, perché vede questo grande popolo di Israele accampato lì, ha paura e, diciamo, cerca uno strumento spirituale, si rende conto di non avere le forze in se stesse per contrastare questo popolo e cerca il modo, la benedizione di Dio per essere liberato. Ma dall'altra parte è chiaramente un nemico del popolo di Dio, perché quando Balaam gli dice che questo popolo è da Dio benedetto, lui continua in tutti i modi a cercare di fare in modo che esso sia invece maledetto. Quindi da una parte abbiamo i nemici del popolo di Dio, dall'altra parte abbiamo il popolo di Israele, che rappresenta il popolo di Dio, quelli che appartengono a Dio. Ma poi in mezzo a questi due schieramenti c'è questo Balaam, che in un certo senso, almeno in una prima fase, non sappiamo bene a chi appartenga. Questi capitoli, io credo che sarà capitato anche a voi di leggere La prima volta che abbiamo letto questi capitoli di Numeri, la storia di Balaam, non riuscivamo a capire, ma questo Balaam chi è? Invoca Dio, è un profeta di Dio, parla da parte di Dio, vede il Signore, insomma, dove sta, dove lo dobbiamo collocare quest'uomo? Dalla parte dei nemici di Dio o dalla parte del popolo di Dio? Ecco, all'inizio non lo riusciamo a capire, però sebbene non sappiamo all'inizio a chi appartenga, da quale parte stia, non ci vuole molto a comprenderlo, perché lo comprendiamo subito dalle sue azioni ambigue. Negli anni '80 c'era una canzone che probabilmente qualcuno di voi ricorderà, o anche chi è nato dopo l'avrà sentita, di un cantautore siciliano, Franco Battiato, che diceva: cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Ecco, Balaam era uno di quelli che non aveva un centro di gravità permanente. Il suo centro di gravità era assolutamente fluttuante. Da una parte, quando Dio gli parlava, era dalla parte di Dio. Dall'altra parte, quando sentiva il richiamo del denaro, della popolarità, era dalla parte dei nemici di Dio. Quindi non aveva questo centro di gravità permanente, cambiava idea da un momento all'altro, e quindi l'ambiguità, l'indecisione, la mancanza di risoluzione, di fermezza nelle relazioni con quelli di fuori sono un chiaro senso dell'assenza della grazia, della rigenerazione spirituale, della mancanza di conoscenza di Dio. Noi abbiamo nella scrittura degli esempi meravigliosi di uomini coerenti. Uno di questi è che serve come esempio a quelli che sono più giovani tra di noi, ma non solo dai giovani, serve a ciascuno di noi. È Giuseppe. Giuseppe che aveva subito tante ingiustizie, era andato a finire nella casa di Potifar, dove c'era, in questa casa, aveva ricevuto la fiducia di questo ufficiale del faraone, ma anche le attenzioni da parte della moglie dell'ufficiale di faraone, della moglie di Potifar. E questo Giuseppe, noi leggiamo al capitolo 39 della Genesi, che deve aver attraversato un momento di grande tormento. Prima di tutto perché era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Non dobbiamo pensare, quando leggiamo nella legge, nella parola di Dio, che ci siano persone che sono di qualità diversa dalla nostra. Questo Giuseppe era giovane, era un uomo sottoposto sicuramente alle nostre stesse passioni, ma c'era questa donna che continuamente gli diceva: unisciti a me. Unisciti a me, giaciti con me. Ma egli si rifiutò, dice al versetto 8, e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa, mi ha affidato tutto quello che ha in questa casa, egli stesso non è più grande di me, nulla mi ha vietato se non te, che sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Questa è sicuramente una risposta coraggiosa e che mostra la qualità morale di Giuseppe, ma dove sta la grandezza, l'eccellenza morale di Giuseppe? Non è il fatto che abbia risposto così quando questa donna gli fece la proposta, ma l'eccellenza morale di Giuseppe sta nel fatto che, guardate, al versetto 10, benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Cioè, non una volta soltanto, questa donna si era messa come la goccia che doveva scavare la roccia, eppure Giuseppe resistette il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, e non solo a fare sesso, come si potrebbe dire, ma anche a starle vicino. Vedeva questa donna, fuggiva dall'altro lato. Giuseppe era un uomo integro. Non così Balaam, non così Balaam, che cede non alla prima, ma alla seconda tentazione. E facciamo attenzione, fratelli, perché la tentazione è così. Molte volte siamo in grado di resistere la prima, ma la seconda È come quando diamo un colpo di mazza a un muro, al primo colpo sembra che il muro resista, al secondo il rumore si fa diverso, al terzo e al quarto il muro cade. Un altro uomo invece serio che resiste alle tentazioni è Neemia. C'è un capitolo nel libro di Neemia bellissimo che potrebbe essere definito appunto il capitolo della tentazione di Neemia, la prova di Neemia. Bene, al versetto 3 e 4 del capitolo 6 di Neemia dice: io mandai loro dei messaggeri per dire: sto facendo un gran lavoro, non posso scendere, il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Guardate cosa rispondono i nemici. Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Vedete, questo è il difetto di Balaam, che mostra la sua doppiezza d'animo e la mancanza di grazia, la incapacità di resistere a una tentazione che è continuata. Non è possibile maledire la discendenza di Giacobbe. Quella sarebbe stata una un'impossibilità. Dio aveva detto a Giacobbe: chi ti benedice sarà benedetto e chi ti maledice sarà maledetto. Perciò non è possibile, non sarebbe stato possibile per Balaam maledire in alcun modo il popolo di Israele. Eppure lui si lasciò vincere da una proposta ripetuta, ma una proposta ripetuta non ne cambia l'essenza, non ne cambia la natura. Una cosa è sbagliata, o che è sbagliata oggi, lo sarà anche domani, dopodomani e per sempre, sotto qualunque circostanza dobbiamo avere, per questo è necessario che noi abbiamo la legge morale come nostra regola, perché essa ci dà ed è per noi un centro di gravità permanente, un centro di gravità morale permanente. Quindi un'azione contraria alla legge di Dio è sempre peccaminosa e la sua inaccettabilità non varia al mutare dei tempi e delle circostanze. Dio mise alla prova Balaam e lo trovò mancante. Qualcuno potrà dire: ma perché? Allora il Signore gli disse: vabbè, vai con queste persone e poi si adirò. Questa è una buona domanda. Ed è una buona domanda, ed è una domanda che si pone chi non ha comprensione del modo in cui Dio agisce certe volte. Certe volte Dio ci chiede di fare delle cose che Lui non vuole che noi facciamo. Per esempio, chiese ad Abramo di offrire in sacrificio Isacco, ma poi lo fermò, perché lo mise alla prova. Lo mise alla prova, voglio vedere se è disposto a farlo. E quando vide che era disposto a ubbidire, siccome Dio non voleva che uccidesse Isacco, lo fermò. Dio, io sono convinto che mise alla prova Balaam in quel caso, per vedere fino a che punto sarebbe stato fedele alla sua parola, che non cambia, che è immutabile. In altri casi noi troviamo, qualcuno dice: vabbè, ma quello di Abramo è un caso isolato. No, anche Gesù fece qualcosa del genere. Vi viene in mente qualcosa? Quando, parlando a Giuda, nella notte in cui doveva essere arrestato, gli disse: quello che fai, fallo presto. Ma come, forse Gesù voleva che Giuda lo tradisse? Era un ultimo disperato tentativo per Giuda, per il bene di Giuda. E allo stesso modo in questo caso Balaam venne messo alla prova dal Signore, manifestò la sua natura e il Signore lo abbandonò alla sua corruzione. Infatti quello che noi vediamo qui, dopo questo cambiamento di mente di Balaam, che va con Balak, è soltanto un precipitare sempre più in basso, e tutto quello che fa da questo momento in poi è un accrescimento e un aumento del suo giudizio. Questo fece questo patto scellerato con Balak, e questo patto scellerato, questo sodalizio tra persone che non hanno una legge morale fondata su assoluti, non può che concludersi tragicamente. Se voi vi mettete con persone che non hanno gli stessi principi vostri, che cosa succederà? Voglio dire, se non è che vi mettete con persone che non hanno principi sani e voi stessi non avete principi sani, cosa succederà? Che voi tradirete loro, che loro tradiranno voi o che entrambi vi tradirete? Ed è questo quello che succede quando ci sono delle associazioni che non sono sane. Perché nelle amicizie, perché nel matrimonio, perché nella vita di chiesa è necessario che ci sia non soltanto un accordo generico su certe cose, ma la piena e assoluta conformità di sentimenti affinché si costruisca su un sano fondamento. E cosa è successo? È successo che certamente quest'uomo fece del male non solo a se stesso, ma anche a Balak. Perché la doppiezza di quelli che si dicono cristiani poi non fa altro che rinforzare i pagani nella loro corruzione e li incoraggia a perseverare nella loro impietà. La cosa migliore che noi possiamo fare, l'atto di maggiore amore che possiamo avere nei confronti di persone che non conoscono Dio, è dire loro la verità intorno allo stato della loro anima e intorno alla condizione in cui si trovano dinanzi al Signore. Prima cosa. Seconda cosa, andrò molto più velocemente. Balaam è doppio nei confronti di Balak, i nemici del popolo di Dio, ma è doppio anche nei confronti della parola di Dio, che pronuncia, che conosce, che gli viene rivelata. È definito profeta, in un altro caso è definito indovino. E Dio gli parla, gli rivela la sua parola e a un certo punto addirittura gli rivela una profezia che è splendida, una delle più luminose profezie messianiche che noi troviamo nell'Antico Testamento. E c'è un punto in cui dice, e anche questo ci fa comprendere come Balaam non fosse dalla parte di Dio, che l'ultima volta che fece questo tentativo di maledizione nei confronti di Israele, non ricorse più alla magia come aveva fatto prima. Quindi evidentemente anche le sue pratiche erano così frammiste di azioni che non compiacciono il Signore. Ma c'è una meravigliosa profezia che Balaam pronuncia. Qual è? È quella che riguarda Cristo, in cui dice: c'è un astro che sorge da Giacobbe, lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non da vicino. Un astro sorge da Giacobbe, è uno scettro che si eleva da Israele, colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta questa razza turbolenta. La vedete, lo troverete alla fine del capitolo 24, al versetto 17. Sta parlando di Cristo, che doveva venire come un astro, come la stella mattutina, per distruggere tutti quanti i nemici, uno scettro che sarebbe stato il re di Israele. Ora, vedete, quest'uomo, sebbene parli da parte di Dio, pronunci la parola di Dio, però non si pone dalla parte della parola di Dio. È un uomo che sostituisce alla parola di Dio qualcos'altro. Noi, vedete, ci sono molti modi in cui possiamo essere doppi nei confronti della parola di Dio, della verità, sostituendola. Per esempio, quando noi troviamo delle chiese che abbandonano la parola di Dio, dicono: sì, la Bibbia è vero, un bel libro, ci sono tante belle cose, però è un libro antico, scritto migliaia di anni fa, noi oggi viviamo nel 2015 e ci sono altre esigenze, togliamo la parola di Dio e parliamo, che so, di altro, nel trattare con gli uomini parliamo delle scoperte, tra virgolette, della psicologia, della moderna pedagogia, aggiorniamo la scrittura e la Bibbia, lasciamoci una piccola parte, ma viene in realtà sostituita con qualcos'altro, con qualche altro principio. Certo, questo è sicuramente un'assurdità. La sostituzione della parola di Dio, oggi è il primo giorno d'estate, siamo il 21 di giugno, vedevo una notizia di gente che proprio per vedere il solstizio d'estate si è recata a migliaia in un luogo che è Stonehenge, dove ci sono quei famosi megaliti, perché è un luogo di grande, dicono loro, spiritualità, di grande energia, perché quelle pietre non sono... C'è gente che è disposta a qualunque cosa per soddisfare la propria fame di spiritualità. L'uomo ha esigenza di spiritualità e cerca di soddisfarla con qualunque cosa, ma solo la parola di Dio e la verità della parola di Dio è il pane che nutre le anime nostre. Non la sostituite con niente. Magari possiamo essere più emozionati da altre cose, ma quelle emozioni dureranno poco, è solo la verità che riscalda il nostro cuore, è solo la parola di Dio che lo nutre. Lui è doppio perché sostituisce la parola di Dio usando la magia. La parola di Dio può essere anche eliminata per sottrazione, si tolgono alcune parti, le cose che ci danno più fastidio. Magari prendiamo certe parti, ma altre le trascuriamo. Ed è così che ci sono alcuni che sono eccessivamente sensibili nei confronti dei gusti delle persone e quindi evitano di affrontare certi argomenti. Pensiamo a quello che sta succedendo oggi nella questione del matrimonio, della famiglia. Alcuni dicono: noi non parliamo male di nessuno, non parliamo contro nessuno, noi annunciamo il Vangelo. Una volta ho sentito proprio un predicatore evangelico dire così: no, ma io non parlo contro nessuno, io annuncio soltanto il Vangelo. Ma io vorrei sapere se questa persona abbia mai letto i discorsi di Gesù. Gesù non ha parlato soltanto annunciando le beatitudini del cielo, ma ha parlato denunciando il male, il peccato, l'ipocrisia religiosa. Ha parlato contro Erode, ha parlato contro i farisei, ha parlato contro gli scribi, ha parlato contro i nemici di Dio. E allo stesso modo non si può sottrarre parte della scrittura senza contaminarla. O la si può contaminare congiungendo la scrittura con altre cose. L'errore dei samaritani che adoravano i loro dei e adoravano anche Yahweh. L'errore dei cattolici romani che hanno la scrittura come fonte di rivelazione e hanno anche la tradizione come fonte di rivelazione. Le mettono insieme e da un litro di acqua pulita e un litro di acqua sporca hanno 2 litri di acqua sporca. E non è possibile, fratelli, che noi tolleriamo una cosa del genere. O anche c'è un altro modo in cui si può essere doppi nei confronti della parola di Dio, ed è la disaffezione. Questo è qualcosa che accade a quelli che magari rimangono attaccati alla verità, che hanno la confessione di fede giusta e la studiano, eccetera. Però piano piano e lentamente il loro cuore si estranea da quelle cose. Nel libro del Deuteronomio c'è un bellissimo passo all'inizio, al capitolo 4, in cui il Signore dice al popolo di Israele, questo dovremmo scriverlo sugli stipiti delle nostre porte: bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Io voglio pregare questa mattina che le cose che hanno emozionato il mio cuore, che ho visto della gloria di Dio, non ci sia mai un giorno che mi escano dal cuore, che io mi disaffezioni o per qualunque ragione. A volte a causa, Gesù ha detto che a causa dell'aumento dell'iniquità l'amore dei più si raffredderà. E noi viviamo in un tempo in cui l'iniquità sta aumentando così drammaticamente, ma fratelli, non lasciamoci vincere, non lasciamoci sopraffare dalla potenza delle tenebre, e l'amore dei più non si raffreddi a causa dell'aumento dell'iniquità. non ci escano dal cuore queste cose. E infine, Balaam è doppio nei confronti del popolo di Dio. Ho davvero concluso con questo. Da una parte lo benedice, pronuncia, se leggete le profezie e le benedizioni che fa, tanto che quel povero Balak che l'aveva pagato, l'aveva preso e poi dice, ma t'ho chiamato qua per maledirlo, ma almeno non me lo benedire, insomma, se proprio non lo devi maledire, ma non lo benedire, invece continuava a pronunciare parole di benedizione e poi alla fine dice, basta, non c'è più niente da fare, me ne vado a casa, ma se ne va a casa Balaam? Non se ne va a casa. Non se ne va a casa. La storia sembra finire al capitolo 24 del libro dei Numeri con Balaam che se ne va a casa. E subito dopo, invece, noi leggiamo al capitolo 25 del libro dei Numeri di questo episodio tremendo, terribile, che portò alla morte di tantissime persone nel popolo di Israele. La idolatria di Israele nelle pianure di Moab. Che cosa succede? Succede che delle ragazze di Moab vanno a incontrare dei giovanotti di Israele e li invitano a partecipare ai loro culti idolatri e poi a giacersi con loro. Ed è la falsa religiosità e la sessualità vengono usati come cavalli di Troia per far entrare la maledizione nel popolo di Israele, e accade un flagello che il Signore colpisce, poi a un certo punto soltanto uno di questi giovani, Fineas, che ha il coraggio di prendere una posizione da parte di Dio, che era uno dei figli di Aronne, quindi un sacerdote, ha la forza di fermare il flagello. Ma ci si domanda com'è che queste ragazze ebbero l'idea di andare a cercare i giovani israeliti? La risposta ce la dà Apocalisse capitolo 2, il versetto 14. È stato Balaam a suggerire a Balak questa strategia. Visto che io non posso maledire Israele con la parola, allora facciamo in modo che Israele attiri su di sé la maledizione. Con l'idolatria e con la promiscuità sessuale, con la idolatria e con la fornicazione. E questo è quello che è accaduto. Balaam dice, Apocalisse 2,14, che suggeriva o portava che suggeriva a Balak, insegnava a Balak il modo di fare cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Quindi chi suggerì questa strategia per maledire Israele è stato Balaam. Ma come? Avevi pronunciato la benedizione, ma come? Avevi pronunciato il fatto che da Israele sarebbe sorto un astro che avrebbe distrutto Moab. E adesso sei doppio nei confronti di Israele. Se avesse veramente creduto alle cose che aveva detto, cosa avrebbe dovuto fare Balaam? Andandosene da Balak, invece di andare a casa sua, se ne doveva andare a unirsi al popolo di Israele. Questo avrebbe dovuto fare. Invece no. Invece architetta una strategia per ottenere gli onori che gli erano stati promessi, con una coscienza a posto. Lui poteva dire, ma io ho detto solo quello che il Signore mi ha detto, non ho cambiato la parola di Dio. Però, aggirando l'ostacolo, pensava di comunque ottenere i suoi propositi malvagi. Balaam non lo fa. Qual è la fine di Balaam? Beh, la fine di Balaam è terribile. Perché sempre nel libro dei Numeri, al capitolo 30-31, dice quello che è accaduto al popolo di Moab. Al capitolo 31 del libro dei Numeri dice che gli israeliti andarono a distruggere Moab. E guardate cosa è detto al versetto 8 di questo stesso capitolo. Numeri 31, versetto 8. Uccisero pure con tutti gli altri i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, Cur, Reba, 5 re di Madian, e uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. Balaam, che aveva pronunciato la vittoria e il trionfo del popolo di Israele, non si unisce al popolo di Israele, si unisce al popolo di Moab e muore sotto il giudizio che egli stesso aveva pronunciato. Fratelli, questa è una parola che deve far tremare i predicatori, fa tremare me, perché io potrei morire nello stesso giudizio che pronuncio sugli altri se non sono una persona da un animo nobile e integro, come proprio come Balaam. E ho concluso, fratelli, davvero, perché questo esempio di Balaam però deve far tremare e deve creare un sacro timore di Dio in ciascuno di noi. Prima di tutto, affinché ciascuno di noi appartenga a Cristo con un cuore integro, intero. E dobbiamo abbandonare qualunque relazione che è ambigua, qualunque situazione che ci tiene nel torbido e nella doppiezza. Nella vita di tutti i giorni si presentano costantemente situazioni che potrebbero portarci a questo, sul lavoro, nelle amicizie, per i giovani, ma fratelli, purtroppo viviamo in un mondo in cui le tentazioni sono tantissime. Che Dio ci aiuti ad essere leali nei confronti delle persone che non conoscono Dio. Leali, devono conoscere che siamo persone che non possono corrompere, devono sapere che con noi non ci esce niente, tra virgolette, devono sapere che apparteniamo a Dio e che ogni nostra parola è una parola che va alla gloria di Dio e anche a testimonianza che chi non segue la verità è sotto il giudizio di Dio. Noè era un predicatore di giustizia e condannò il mondo con le sue parole. Che Dio ci aiuti ad essere anche noi in questi tempi persone integre che costruiscono la propria arca e che non hanno una relazione ambigua e doppia con coloro che non conoscono Dio. Secondo, questa storia ci insegna e ci esorta ad accostarci alla parola di Dio con purezza e con semplicità di cuore, accettandola così com'è, senza cercare sotterfugi. C'è tanta gente che dice, sì, la Bibbia dice questo, è vero, però... E dovete pensare, dovete fare attenzione a quelli che dicono sì, che iniziano una frase con sì, e poi a un certo punto ci mettono una virgola e ci mettono un ma o un però. Fate attenzione. Sì e amen è la parola di Dio. E ci aiuti il Signore ad essere integri con la verità. Ma questo non vuol dire, fratelli, che noi non sbaglieremo mai. Ma no, che non dobbiamo cercare giustificazioni, questo sì. La parola di Dio ci condanna, non possiamo venir meno alla condanna della parola di Dio, ma non dobbiamo cercare di evitare la condanna trovando dei sotterfugi. La condanna la si trova soltanto nella fede e mediante la grazia di Dio e il perdono di Dio. Infine, questo è un appello a unirsi lealmente al popolo di Dio e a rinunciare a ogni compromesso e a ogni doppiezza. Il più grave errore di Balaam non fu soltanto quello di coltivare l'idolatria dell'amore del denaro, non fu soltanto quello di essere doppio nei confronti della parola di Dio. Il più grande errore di Balaam fu quello di non unirsi al popolo per il quale aveva pronunciato la benedizione. Fratelli, dobbiamo imparare a discernere il popolo di Dio. Eccolo qua, il popolo di Dio. Quando Balaam pronunciava le benedizioni per Israele, diceva: non scorgo magia in Israele, non scorgo iniquità in Israele. Era così proprio? Non è che non ci fosse iniquità, ma noi siamo il popolo senza iniquità perché siamo il popolo giustificato. E davvero dobbiamo guardare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, non nei loro difetti, ma nella grazia che Dio ha voluto mostrare in voi e in me. Io voglio guardare a voi come guardo a Cristo e voi dovete guardare a me allo stesso modo. Non c'è iniquità in questo popolo, non perché siamo persone perfette, ma perché siamo state perfezionati e giustificati. E uniamoci al popolo di Dio senza riserve mentali. Amiamo il popolo di Dio, benediciamo il popolo di Dio, identifichiamoci col popolo di Dio, soffriamo col popolo di Dio, paghiamo le spese, ma per amore del Signore non rimaniamo nel nostro isolamento e tantomeno non rimaniamo associati ai nemici del popolo di Dio. Che il Signore ci aiuti. Amen.